ho pensato ieri pomeriggio, raccogliendo idee, perché non dovevo essere io dell'attore oggi, di articolare questa lezione che è intitolato La Corte e i suoi giudici o i giudici della loro corte, viaggio dell'interpretazione conforme a Costituzione, e ho pensato di scandire questa riflessione in tre tempi. Il primo tempo avrebbe questo obiettivo, spiegare che l'interpretazione giuridica è un'attività creativa che muove da un caso concreto. Il secondo tempo della mia riflessione vorrebbe illustrare come il criterio dell'interpretazione adeguatrice o conforme alla Costituzione si è implementato, vive nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Il terzo e ultimo tempo invece è il tentativo di dimostrare che dietro questo criterio dell'interpretazione adeguatrice si gioca una partita di potere, cioè il tentativo della Corte Costituzionale di attribuire alle proprie sentenze interpretative di rigetto un improprio, secondo me, effetto vincolante ad omnes. Mettiamo da parte questi tre tempi e a mano che andrò avanti in disposizione spero che risulteranno centrati gli obiettivi che ho qui enunciato. Ho anche dato un foglio per permettere a tutti di seguire le citazioni giurisprudenziali, quindi se ci sono degli studenti che entrano adesso, se ci sono altri qui a disposizione, potete venire a prendere. Primo tempo. È un'idea ricorrente, a radici profonde, quella secondo la quale l'interpretazione del diritto sarebbe un'attività meramente conoscitiva. Il giudice che è chiamato a dare applicazione concreta a un comando legislativo, sostanzialmente dovrebbe muoversi come un meccanico, secondo uno schema che è detto del sillogismo giuridico. Cos'è il sillogismo giuridico? Il percorso a tappe. Il giudice deve accertare la premessa minore, il caso, il fatto. Deve identificare la premessa maggiore, cioè la disposizione da applicare al caso, e poi sussumere, cioè far sovrapporre come un carico la premessa maggiore e la premessa minore, la norma sul caso, ottenendo così meccanicamente la soluzione, cioè la sentenza. Volete un esempio? Mi sono portato dietro uno dei testi su cui si sono formati generazioni di giuristi. Istituzioni di diritto civile, Alberto Trabuzzi. Il capitolo dedicato all'interpretazione del diritto di questo manuale storico fa questo esempio di interpretazione giuridica. Tizio ha in deposito la bicicletta di Caio. Premessa minore. Fatto. L'articolo 1766 del Codice Civile dice che chi ha ricevuto un oggetto in deposito deve restituirlo al depositante, premessa maggiore, distruzione, ergo, tizio deve restituire la bicicletta a Caio, conclusione, sentenza. Ora, che scopo ha questa idea dell'interpretazione secondo il sillogismo? Ridurre al minimo la libertà interpretativa del giudice. Il giudice, quando interpreta, non crea il diritto, si limita a applicare una disposizione preformata. Lo scopo di questa teoria interpretativa è esattamente il seguente: costringere il giudice nell'atto di proposte di interpretazione meccanica, cioè non impedire che il giudice, attraverso l'interpretazione, si liberi, si sganci dal contenuto vero e autentico della disposizione legislativa. Ora, guardate bene, questa idea non è morta, è viva e vegeta, è nota insieme a noi. Ad esempio, gli studenti del primo anno sono convinti che un problema giuridico metta una sola soluzione, rispetto alla quale le altre sarebbero interpretazioni sbagliate. Io dico sempre agli studenti invece che l'unica risposta giuridica a un problema giuridico è il seguente: dipende. Fanno finta di credersi giudici al sillogismo giudiziario, perché così accreditano la propria sentenza come l'unica necessitata. Si ostinano a difendere il sillogismo giuridico i politici. Se è vero come è vero, ad esempio, che nella legge di delega della riforma dell'ordinamento giudiziario compariva tra i principi e criteri direttivi di quella legge di delega una norma che qualificava come illecito disciplinare, cito, l'attività di interpretazione di norme di diritto che palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o abbia contenuto creativo. Poi questo principio non è stato recepito nella legge, però la dice lunga. Se il giudice si discosta dalla disposizione, commette un illecito disciplinare. Ecco, questa teoria è profondamente sbagliata. Se voi siete convinti che quando dovete interpretare il diritto dovete muovervi secondo un meccanico, un giudice bocca della legge, siete fuori strada. Perché questa teoria si fonda su delle premesse che sono controvertibili. Io ne vedo almeno tre. La prima, il sillogismo giuridico si basa sul fatto che una disposizione metterebbe un solo significato normativo. Seconda premessa, il giudice per cavar fuori da quella disposizione l'unica norma esatta dovrebbe semplicemente utilizzare uno dei criteri interpretativi indicati nell'articolo 12 delle preleggi. Voi sapete, no, che questo articolo, dedicato all'interpretazione del diritto, dice che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, interpretazione letterale, secondo la connessione di esse, interpretazione sistematica, e della intenzione del legislatore, interpretazione storica. La terza premessa che regge il sillogismo giuridico è la convinzione che il fatto, il caso, sia del tutto ininfluente rispetto all'esito interpretativo. Il fatto è la premessa minore del sillogismo. Il giudice lo accerta con la collaborazione processuale delle parti, ma non entra in gioco nella identificazione e interpretazione della disposizione. Ora, voi siete studenti prevalentemente del primo anno, però alla fine del corso. Io non spendo neanche un secondo del mio tempo e del vostro per smontare le prime due premesse. Non è vero che una disposizione ammette un solo significato, perché le disposizioni sono polisemiche, strutturalmente polisemiche, uno dei fili rossi del vostro manuale. Non è vero che l'interpretazione si risolve nell'applicare uno dei tre criteri dell'articolo 12 delle preleggi, perché sono criteri indeterminati, perché possono approdare a esiti normativi diversi e non so gerarchizzarli. Aggiungo anche un'altra cosa, se posso aprire una piccola parentesi. Ho sempre trovato curioso l'articolo 12 delle preleggi. Un paradosso. Perché per un verso è una disposizione sull'interpretazione. Cioè vuole guidare il giudice nell'interpretazione. Dire come il giudice deve interpretare il diritto. Però esso stesso è una disposizione, quindi è oggetto di interpretazione. Un gatto che si muove la coda. Ma queste sono cose note, note anche a voi. Se io devo intraprendere con voi un viaggio all'interno dell'interpretazione dell'autrice, vorrei invece dedicare un po' del mio tempo a smontare la terza premessa, cioè l'idea che il fatto, il caso, non giochi nel percorso interpretativo. Sono convinto che sia esattamente vero il contrario. Sono convinto che l'interpretazione muova dal caso, e come vedremo, in questa operazione di interpretativa che muove dal caso, la Costituzione ha un ruolo fondamentale. Ma una cosa alla volta. Cominciamo per dimostrare che l'interpretazione è orientata dal caso giudiziario, facciamo, come dire, dei piccoli passi. Primo passo, banale, ma di capitale importanza. L'interpretazione giuridica è un'attività eminentemente pratica. Serve a risolvere problemi, serve a trovare la norma più adeguata al caso concreto. Dunque, l'interpretazione è stretta tra due scenari, tra due poli, il caso da regolare e la norma regolatrice. Ma in che senso, in che modo il caso preme sul diritto? Ecco, il gradino che vuole fare con voi. Il caso che il giudice ha davanti non è un dato naturale oggettivo, è un accadimento problematico. E per dimostrare che è un accadimento problematico ci serviremo del commissario Montalbano. Andrea Camilleri, gli arancini di Montalbano. Montalbano pensa, scusatemi, non ho le capacità interpretative di Luca Zingaretti, di cui, come dico, mi prendo solo le gambe storte, mi conviene con una Zingaretti per il resto, però ce la metto tutta. Immaginate che Montalbano che pensa. Se uno, passando per una strada, vede un uomo caduto sul marciapiede, istintivamente è portato a domandarsi per quale motivo questo uomo è caduto qui. Ma questo è già un errore di ragionamento e quindi una possibilità di errore di fatto. Quello che passava non ha visto l'uomo cadere lì, l'ha visto già caduto. Non è un fatto che l'uomo sia caduto in quel punto. Quello che è un fatto è che egli si trova in quel punto, che egli si trova lì per terra. Può darsi che sia caduto in un altro posto e l'abbia trasportato sul marciapiede. Può essere tante altre cose. Poi, Montalbano, dice un momento un altro esempio che confortava il primo. Se un signore, mentre fuori piove e lui se ne sta in salotto, vede entrare nella camera un visitatore bagnato, inevitabilmente è portato a pensare che il visitatore sia con gli abiti tutti d'acqua perché è stato sotto la pioggia. Ma questo pensiero non può essere considerato un fatto. Il signore non ha visto con i suoi occhi il visitatore in strada sotto la pioggia. Può darsi invece che gli abbiano rovesciato un gattino pieno d'acqua dentro casa. Può essere tante altre cose. Ecco, il giudice, quando si rapporta al caso, non ha davanti un dato oggettivo. Ha un accadimento problematico che si presta a diverse letture, a diverse qualificazioni. Dunque, davanti al caso, il giudice deve reagire. Deve interrogare il caso. Deve porgli delle domande per dargli un senso, per qualificarlo giuridicamente. E qui il bello è che, come succede per gli studenti, che a seconda delle domande danno risposte diverse, così anche il caso, a seconda di come viene interrogato, si presta a diverse qualificazioni. Per dimostrare che un caso interrogato può essere qualificato in modo diverso, che quindi sono le domande che orientano la qualificazione del caso, chiederemo aiuto a Moni Ovadia. Moni Ovadia, regista, attore di teatro, che ha riportato in auge il umorismo yiddish, è proprio una storiella yiddish che vorrei leggervi, a dimostrazione di come uno stesso caso, a seconda di come viene interrogato, si presta a qualificazioni diverse. Shomai e Zubib, due studenti di Yeshiva, cioè di studi biblici, talmudici, ebrei, ebraici, Shomai e Zubib sono accaniti fumatori. Sanno che questo loro vizio è guardato con sospetto, ma la voglia di fumare non li lascia mai. Decidono allora di chiedere al rabbino come comportarsi al riguardo. Va a nome di tutti e due Shomai. Rabbino, dimmi Shomai e caro, cosa ce l'è? Rabbino, io te lo volevo domandare, quando si studia la Torah, si può fumare? Ma cosa ti viene in mente, razza di filosofo 6? Quando si studia e basta. Con la coda fra le gambe, Shomai ritorna da Zubib e gli racconta della lavata di capo che gli ha fatto il rabbino. Sai qual è il problema con te? Gli dice Zubib. Tu non sai fare le domande. Lascia, vado io dal rabbino. Rabbino, io te lo voglio qualche cosa domandare. Vieni più visitato, sono qui per questo. Rabbino, quando si fuma si può studiare la Torah? Ma certo, più visitato, sei un buon momento per studiare la Torah, esclama il rabbino entusiasta. Il caso è lo stesso, due studiosi di Torah, accaniti fumatori. Ma a seconda della domanda che si pone, è vietato fumare mentre si studia, invece è possibile studiare anche quando si fuma. Ecco, il giudice di fronte a quel caso che è un accadimento problematico, lo devi interrogare. Ed è questa attribuzione di senso al caso che muove l'interpretazione giuridica. Si parla, per esprimere questi concetti, di precomprensione del caso. È una parola difficile, l'abbiamo ereditata dalle scienze dello spirito, da Gadamer, dai filosofi, per indicare esattamente questo, cioè che il giudice innanzitutto si pone davanti al caso, cerca di dargli un senso, di precomprenderlo, e sulla base di questa precomprensione va alla ricerca della disposizione da applicare. Troppo facile fare esempi letterari o teatrali, facciamo l'esempio più ortodosso di precomprensione del caso. È un esempio che probabilmente conoscete già, perché è un esempio che traggo dal vostro manuale di Roberto Di Giovanni Filuzzella. Il caso qual è? Tizio che viene colto nel supermercato nell'atto di prendere un orologio e infilarselo nel taschino della giacca. Questo è il caso, ma il caso sappiamo che è un accadimento problematico. Come raccontarlo, come qualificarlo, come interrogarlo? Se siete l'avvocato del supermercato, la narrazione di questo caso è molto facile. Direte che Tizio era da settimane che si aggirava intorno al banco con l'orologio, che è stato visto che furtivamente se lo metteva nella tasca della giacca, e che quindi c'è poco da scalare. Questo è un caso di furto. Articolo 624 del codice penale. Chiunque si impossesse della cosa mobile sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri, è punito con la reclusione fino a 3 anni. Questo è un modo per interrogare il caso e qualificarlo, che induce a trovare una disposizione, la norma penale sul furto. Ma se voi siete l'avvocato difensore in Tizio, se siete dei cialtroni, vi rimettete la credenza della corte. Ma se avete invece studiato il professionale a Ferrara, forse potete cercare un'altra strategia argomentativa. Intendo dire che Tizio da settimane aveva visto quell'orologio che tanto cercava perché gli piaceva molto, che quel giorno aveva le mani occupate, non aveva preso il cestino al supermercato e quindi si era messo l'orologio nel taschino della giacca per impedire che cadesse, con l'intenzione di tirarlo fuori al momento in cui sarebbe passato in una cassa. Che non è una stramberia, perché il nostro ordinamento ci dice che quando un negoziante mette un oggetto in esposizione al pubblico con un prezzo sotto, fa un'offerta al pubblico. E il contratto di compravendita del nostro ordinamento si perfeziona non con il pagamento, ma con il consenso. Quindi Tizio, quando ha preso l'orologio, altro che furto, perfezionava il suo contratto di compravendita, l'orologio era suo. Se poi, al massimo, si riesce a dimostrare che Tizio non voleva mostrare l'orologio alla cassa, va bene, allora sarà insolvenza fraudolenta, che è un reato meno grave del furto, che si punisce a querela di parte, che ha una pena inferiore, si può estinguere addirittura pagando una multa. Voilà. Il caso è sempre lo stesso, ma la precomprensione orienta a trovare diverse disposizioni normative. Dunque, questo è il primo punto. Altro che indifferenza, è il caso qualificato che orienta il giudice nella scelta della disposizione da applicare. Attenzione però, mai innamorarsi delle proprie ipotesi di partenza. Fare comprensione del caso non vuol dire che io faccio un'ipotesi e quella è giusta, la dovrò verificare. Dal caso devo cercare la disposizione e poi vedere se quella disposizione si sposa con voi, queste nostre, con il caso. Anche questo noto pendolare, dal caso al diritto, dal diritto al caso, ha un nome, circolo ermeneutico. Sta a dire che il giudice formula un'ipotesi iniziale, la verifica e per approssimazioni successive, per cerchi concentrici, aggiusta il tiro, fino a trovare la disposizione che fa, che soddisfa meglio le esigenze del caso e le esigenze del diritto. Anche qui un esempio ortodosso può aiutare a capire come si muove il circolo ermeneutico. Il caso. Tizio viene tolto nell'atto di consegnare una tangente in denaro a un pubblico ufficiale. Il giudice deve precomprendere il caso. Attraverso l'interrogatorio del pubblico ufficiale avanza un'ipotesi. Qui siamo in presenza di un reato di corruzione. Articolo 318, comma 1 del codice penale. Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé e per un terzo in denaro o altra utilità una retribuzione che non gli è dovuta è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Questa è la prima ipotesi, guidata da una precomprensione che orienta una disposizione, il reato di corruzione. Successivamente però, magari attraverso un'interpretazione ambientale, il giudice muta la comprensione del caso, scopre che non è stato Tizio che ha voluto corrompere il pubblico ufficiale, ma è stato il pubblico ufficiale che ha preteso da Tizio la dazione in denaro. Ha costretto Tizio a pagargli una tangente per assicurargli un atto del proprio ufficio, abusando così della sua qualità e dei suoi poteri. Non è più corruzione, è concussione. L'articolo 317 del codice penale, che punisce con la reclusione di pubblico ufficiale da 4 a 12 anni. Vedete? Precomprensione, prima ipotesi, circolo ermeneutico, aggiusto il tiro, arriva una seconda disposizione da applicare. Questa è l'interpretazione giuridica, o quantomeno questo è il primo motore dell'interpretazione giuridica, la precomprensione del caso e la verifica delle ipotesi normative attraverso il circolo ermeneutico. Dopodiché, può capitare che, nonostante tutti gli sforzi del giudice, le esigenze del caso e quelle del diritto appaiano non componibili. Che il giudice non riesca cioè a trovare una disposizione applicabile al caso e che ne soddisfi quindi le domande di senso. Qui entra in gioco la Costituzione. Qui entra in gioco l'interpretazione conforme alla Costituzione, o comunque l'uso della Costituzione come parametro interpretativo. Perché delle due l'una. Nel momento in cui ho l'esigenza del caso, l'esigenza del diritto, che non si sposano, o io trovo il modo di interpretare quella disposizione in modo conforme alla Costituzione, o io devo fare solo una cosa, impugnare quella disposizione davanti alla Corte Costituzionale. Tertium non datur. Anche qui, mi serve un esempio ortodosso, ho saccheggiato un altro libro di Roberto Bin, che è Capire la Costituzione, dove Roberto prende un esempio molto interessante, molto utile ai fini della mia esposizione, fatto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Qual è il caso? Anzi, chiariamo come il quadro normativo. Il nostro ordinamento ha tutta una filiera di disposizioni legislative a tutela della madre lavoratrice. Una di queste disposizioni prevede il diritto per la madre lavoratrice di beneficiare di permessi giornalieri per assentarsi del lavoro e allattare in un anno. Questa disposizione nasce a tutela della salute della madre. Successivamente poi viene estesa con un ulteriore intervento legislativo anche ai riposi di madri adottive, di madri non naturali del figlio. Questa è la cornice normativa. Qual è il caso? Facciamo un'ipotesi drammatica. La madre muore di parto. Dà la luce al figlio, ma muore. La domanda è, il padre può beneficiare dei permessi giornalieri per l'allattamento, ovviamente artificiale, del bambino? Queste sono le esigenze del caso. La disposizione legislativa della materia non ammette salti interpretativi, è formulato in modo tale da essere pensato solo ed esclusivamente per la madre. Il giudice qui non riesce, mantenendosi fedele alla cornice legislativa, a interpretare la disposizione in maniera estensiva. Il fraseggio della disposizione non glielo permette. Cosa fa il giudice? Non può interpretare in maniera conforme alla Costituzione la disposizione, la impugna davanti alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale annulla quella disposizione. perché, dice la Corte, la disposizione non tiene conto, certamente tiene conto della salute della madre, quindi giustamente tutela la madre che è coinvolta nella maternità del proprio, ma si dimentica quella disposizione di un altro interesse, l'interesse del minore avere la cura necessaria. In questo modo discrimina tra il neonato fortunato, che è la madre che lo partorisce o lo può adottare, e il neonato sfortunato che perde la madre al dato della nascita. Dunque, una sentenza manipolativa dichiara incostituzionale quella disposizione nella parte in cui non prevede che anche il padre possa assentarsi con permessi giornalieri per procedere all'allattamento del bambino nel caso in cui la madre sia impossibilitata a farlo. E così siamo arrivati alla fine del primo tempo. Qui finalmente fa capolino la Costituzione, che è una Costituzione rigida. Il valore fondativo della Costituzione rispetto al nostro ordinamento si traduce giuridicamente in questo, che il giudice deve fare innanzitutto i conti con la Costituzione, e cioè deve interpretare la legge in modo conforme alla Costituzione. E se questa possibilità non c'è, usa la Costituzione come parametro di costituzionalità. Questa è l'interpretazione adeguatrice o conforme alla Costituzione. Selezionare tra i tanti possibili significati normativi quello che rende la disposizione coerente con la Costituzione. In questo modo l'indice ha un potere dovere che porta a sovvertire l'articolo 12 delle preleggi, che si parla di interpretazione sistematica, letterale e storica, e che non parla di interpretazione adeguatrice, e non può parlare di interpretazione adeguatrice perché l'articolo 12 delle preleggi del 42, la Costituzione del 48. Siamo così in grado di aprire il secondo tempo di questa mia lezione. Prima però, come la moviola, andiamo indietro, ripercorriamo le tappe che abbiamo percorso. L'interpretazione non è un'operazione sillogistica. L'interpretazione muove da una precomprensione del caso. E grazie a un circolo ermeneutico permette al giudice di identificare la disposizione da applicare. Di fronte a una disposizione polisemica, il giudice deve preferire l'interpretazione conforme alla Costituzione. Se questa interpretazione adeguatrice non è possibile, deve affidarsi come giudice a può davanti alla Corte Costituzionale. Primo tempo. Secondo tempo. Andiamo a vedere allora che cosa ci racconta la giurisprudenza costituzionale con riferimento a questo criterio della interpretazione adeguatrice, e quindi prego di tenere sotto mano quel foglio che vi è stato distribuito, perché così diventerà più facile seguire la lezione. Intanto cominciamo a dire questo, che se è vero come è vero che il giudice deve interpretare la legge in maniera conforme alla Costituzione, allora bisogna un attimo rivedere alcuni insegnamenti manualistici. Voi sapete che i manuali iscrivono il nostro sistema di giustizia costituzionale e poi si tiene a controllo accentrato. C'è la Corte Costituzionale che ha il monopolio del controllo di costituzionalità delle leggi. Io non dico che è sbagliato, dico che è impreciso. Perché il primo controllore della conformità della legge alla Costituzione non è la Corte, è il giudice. Se il giudice deve esperire l'interpretazione adeguatrice, allora da questo punto di vista noi possiamo dire che esiste un controllo diffuso di costituzionalità della legge. Tutti i giudici devono innanzitutto cercare di far combaciare la legge con la Costituzione attraverso l'interpretazione. Questo non aggira l'articolo 101,2 della Costituzione, i giudici sono sottoposti soltanto alla legge. Perché quell'articolo, quando subordina il giudice alla legge, implica che innanzitutto quella legge vada interpretata sistematicamente con tutte le altre fonti, prima fra tutti con la Costituzione. D'altra parte, la stessa Corte Costituzionale nella sua prima sentenza, la 1 del 56, è stata chiarissima nel dire che tutte le disposizioni costituzionali rientrano a primo titolo nell'attività interpretativa e applicativa dei giudici comuni. Dunque, non stupisce che sia un insegnamento costante nella giurisprudenza della Corte l'obbligo per il giudice di esperire l'interpretazione adeguatrice prima di sollevare la questione di costituzionalità. Se il giudice non fa questo, la Corte dichiara la questione inammissibile. Un esempio eclatante di questa giurisprudenza che è ormai consolidata la trovate nell'ordinanza numero 89 del 2002. La prima riportata nel foglio che vi è stato dato. Leggo. Secondo il costante orientamento di questa Corte, quantomeno in assenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, il giudice ha il dovere di seguire l'interpretazione ritenuta più adeguata ai principi costituzionali, configurandosi altrimenti la questione di costituzionalità quale improprio strumento rivolto a ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma, attività questa rimessa invece al giudice di merito. Ecco perché, conclude la Corte, la censura prospettata si profila quale mero dubbio interpretativo, sollevato senza adeguata verifica di una possibile interpretazione conforme ai parametri costituzionali invocati, con la conseguenza che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Tu, giudice, mi devi dimostrare che non è possibile fare un'interpretazione adeguatrice. E solo se mi dimostri questo, io accetto di affrontare la tua questione di costituzionalità. Ma se non mi dimostri questo, io ti respingo in limine la questione. Perché in realtà non è una questione di costituzionalità, è una questione meramente interpretativa, che aspetta a te risolvere. Qual è la ratio di questo orientamento della giurisprudenza della Corte? È la ratio più volte ripetuta, ad esempio nella sentenza 356 del 96, secondo la quale le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, e magari qualche giudice ritenga di darne, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Come valutare questo orientamento processuale? Ha ragione la Corte a pretendere che il giudice innanzitutto esperisca una soluzione interpretativa, cioè l'uso dell'interpretazione adeguatrice, e solo dopo mancare un bersaglio sollevi la questione della Corte. Rispetto a questo orientamento ci possono avere alcune obiezioni. Alcune vi dirò mi sembrano un po' forzate, non convincenti, altre invece mi sembrano robuste. Prima obiezione che si promuove da questa giurisprudenza della Corte suona così. Signori, qui in questo modo la Corte si è inventato un nuovo requisito di ammissibilità della questione. Voi sapete che la legge numero 87 del 53, che disciplina l'accesso incidentale alla Corte, dice che sono due i requisiti di ammissibilità della questione: la rilevanza e la non manifesta infondatezza. Qui la Corte ne aggiunge un altro, cioè che non sia possibile un'interpretazione di matrice. Questa obiezione non mi persuade. Io non credo che l'interpretazione del quadrice sia un requisito di ammissibilità della questione. Più semplicemente, è una tappa di quel percorso interpretativo che precede logicamente e cronologicamente l'attivazione della pregiudiziale di costituzionalità. Cioè, con l'interpretazione adeguatrice siamo ancora dentro l'interpretazione del diritto, è una fase antecedente alla formulazione della questione. Non è un nuovo requisito, è una tappa ulteriore dell'interpretazione che il giudice comunque deve fare prima di sollevare la questione. Seconda obiezione che può essere mossa a questo orientamento della Corte. Attenzione, si dice. Attraverso l'interpretazione adeguatrice si riconosce ai giudici un tasso di creatività interpretativa eccessiva. si corre il rischio che il giudice, dietro l'interpretazione debattrice, in realtà crei una norma che non c'è. Si può dire anche così. Il giudice, invece di interpretare il diritto, esercita una funzione paranormativa, legislativa. Anche questo, diciamo, è un'obiezione che non persuasiva, o perlomeno, mettiamola così, credo che se così fosse, ci sono rimedi giuridici per far fronte a questa situazione. Nella fisiologia del sistema, se un giudice di una pretura di Forlimpopoli si inventa un'interpretazione regolatrice implausibile, beh, c'è il doppio grado di giurisdizione, c'è il ricorso per ragioni di legittimità alla Cassazione. Ci sono rimedi interni. Se invece la situazione è patologica, cioè ipotizzate una serie di giudici che attraverso un'interpretazione adeguatrice si inventano una implausibile norma, beh, anche di fronte a questa patologia un rimedio c'è. Il conflitto di attribuzioni. Il legislatore statale o regionale potrebbe impugnare quell'atto giurisdizionale per lesione della sua funzione legislativa. Al limite, si potrebbe anche pensare a un conflitto di attribuzioni che la Corte Costituzionale solleva davanti a se stessa. Perché il giudice in quel modo si impossessa di un compito che è solo della Corte, quello di manipolare le disposizioni attraverso sentenze manipolative. Sono altre, secondo me, le obiezioni più robuste. Mi denuncio. Beh, a me sembra che l'orientamento della Corte Costituzionale che esige dal giudice un'interpretazione debattrice vanifica il requisito della non manifesta infondatezza. Voi sapete che non manifesta infondatezza vuol dire che il giudice può sollevare una questione di costituzionalità quando ha un dubbio sulla costituzionalità di una disposizione legislativa. Non deve essere sicuro che quella disposizione sia illegittima. È sufficiente che dubiti della sua conformità alla Costituzione. Questa è la non manifesta infondatezza. Nel momento in cui la Corte esige che il giudice, prima di sollevare la questione, abbia dimostrato che non è possibile nessuna interpretazione negatrice, cos'altro è se non chiedere al giudice di sollevare una questione la cui incostituzionalità è certo? Cos'altro è se non pretendere che il giudice sollevi questioni di costituzionalità solo nei confronti di disposizioni della cui illegittimità è arci sicuro, al punto tale da dimostrare che non è possibile interpretare quella legge in modo conforme alla Costituzione? Qui vedo una tensione con la legge numero 87 del 53. Un'altra obiezione, perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, è come se la Corte non si rendesse conto di una cosa. Quando la Corte dice al giudice, tu mi devi interpretare la legge in modo conforme alla Costituzione, altrimenti io non accetto la tua questione di costituzionalità. Ebbene, la Corte in questo modo trasforma le questioni di costituzionalità in questioni interpretative. Cioè, perde una sua competenza, perché le questioni di costituzionalità sono di pertinenza solo della Corte. Se ne deduciamo a questioni interpretative, queste sono di competenza di tutti i giudici. Quindi attraverso l'interpretazione adeguatrice, la radicalizzazione dell'interpretazione adeguatrice, la Corte finisce per perdere fette di competenza a favore dei giudici. Infine, l'ultima obiezione, robusta secondo me, è la seguente. Chi ci garantisce che l'interpretazione adeguatrice di un giudice sia poi si implementi, si inventi nell'ordinamento, quando la Corte si rifiuta di pronunciarsi su una questione di costituzionalità, invita il singolo giudice a fare un'interpretazione adeguatrice, noi non sappiamo se quell'interpretazione adeguatrice poi verrà seguita da tutti i giudici o dalla pubblica amministrazione. Rimane in vita una disposizione che si apre anche a significati incostituzionali. Quel giudice farà un'interpretazione adeguatrice, ma chi ci garantisce che così faranno anche gli altri giudici? Resta in circolo, insomma, un materiale legislativo che può anche prestarsi a interpretazioni illegittime. Ecco perché, ed è il punto su cui volevo arrivare, se queste obiezioni sono robuste, come a me sembra, sarebbe opportuno che la Corte rendesse più flessibile la sua giurisprudenza sull'interpretazione adeguatrice. E cioè, mettesse in sinergia questo criterio dell'interpretazione conforme a Costituzione con un altro criterio, che è il criterio cosiddetto del diritto vivente. Allora, che cos'è il diritto vivente? Prima vive una frustrazione esistenziale, perché uno deve 4 anni della sua vita attiva nel momento e lo deve sintetizzare in 60 secondi, ma è il mestiere che ci capita di fare. Diritto vivente è un termine che ha assunto una questione tecnicamente precisa. Diritto vivente indica il significato normativo applicato dalla prevalente giurisprudenza. La disposizione polisemica da origine a più norme, la norma che è costantemente applicata dai giudici è la norma vivente. Tutte le altre norme sono ipotetiche, possibili, ma non applicate. Cosa vuol dire mettere in sinergia l'interpretazione dei diritti con il diritto vivente? Significa questo, secondo me. Che quando si è formato un diritto vivente, la Corte Costituzionale di quella norma deve giudicare, non di altre possibili norme, punti di interpretazione. Dunque, in questa cornice, l'obbligo del giudice di ricorrere all'interpretazione adeguatrice c'è solo quando non si è ancora formato un diritto vivente. Cioè il giudice propone un'interpretazione conforme alla Costituzione sperando che si affermi nella giurisprudenza. Se c'è un diritto vivente già conforme alla Costituzione, la Corte deve avvallare quell'orientamento con una sentenza interpretativa. Solo in questo modo giudice e Corte concorrono nell'affermare nell'ordinamento una norma che sia coerente con la Costituzione. Lo diceva Livio Palladini quando era Presidente della Corte Costituzionale, io vi ho riportato una sua affermazione presa dalla conferenza stampa del 1985. Diceva Palladini, l'esigenza di armonizzare il magistero costituzionale con quello esercitato dai giudici ordinari, quindi la sinergia tra Corte e giudici, induce la Corte Costituzionale ad adottare sentenze interpretative di rigetto con cui si effettua la lettura della norma secondo le risultanze del diritto vivente, o si fornisce, in mancanza di esso, un'interpretazione adeguatrice, tale da rendere immune la disposizione impugnata dal dedotto vizio di legittimità costituzionale. Insomma, il giudice tenta l'interpretazione adeguatrice, formando così un diritto vivente. La Corte avvali questo diritto vivente con una sentenza interpretativa di rigetto. Se invece c'è già formato un diritto vivente che è illegittimo, di questo la Corte deve giudicare, annullandolo, facendone tabula rasa. Solo dopo il giudice potrà cercare con successo di fare un'interpretazione conforme alla Costituzione. Se la disposizione impugnata vive nell'ordinamento secondo un significato incostituzionale, è inutile che la Corte dica al giudice cerca di interpretare in maniera conforme alla Costituzione. La Corte dovrebbe giudicare quell'intervento incostituzionale, annullarlo con una sentenza l'efficacia di omnes ed espunta, tipo 136 della Costituzione, creando così le condizioni ottimali perché poi i giudici interpretino la disposizione che resta viva attraverso una lettura che si conforme alla Costituzione. E quanto fa la Corte Costituzionale, quanto ha fatto la Corte Costituzionale fino a qualche anno fa, io vi riporto, ma non lo leggo perché non voglio bruciare tutto il mio tempo, vi riporto nel foglio che mi è stato dato un esempio che è la sentenza numero 71 del 1996, dove c'è un giudice che impugna una norma vivente pur dissentendo da essa. La Corte prende atto che quella norma è consolidata, la annulla, sentenza interpretativa di accoglimento, e restituisce la palla al giudice che solo in questo momento potrà quindi interpretare in modo conforme alla Costituzione la disposizione che rimane in vita. Questa sarebbe la soluzione che io proporrei. Non sempre comunque l'interpretazione di Patrice, ma l'interpretazione del Patrice Morales, a seconda se c'è o meno un diritto vivente conforme o non conforme alla Costituzione. Dopodiché, capovolgendo Hegel, non sempre ciò che è razionale è anche reale. E quindi questa soluzione, che a me sembra equilibrata, non è quella seguita dalla Corte Costituzionale. Nel caso in cui la Corte abbia già indicato un'interpretazione conforme alla Costituzione, il giudice ritenga quell'interpretazione che la Corte ha suggerito plausibile, ma non è seguita nel diritto vivente, e dunque il giudice decide di impugnare la norma vivente, come risponde la Corte? Ordinanza numero 109 del 2003. La questione è inammissibile, perché il giudizio di costituzionalità è attivato dai rimettenti per ottenere un avallo alla ricostruzione logico-sistematica della disciplina che ritengono costituzionalmente corretta. In questo modo viene in modo improprio utilizzato il giudizio di legittimità costituzionale, che è attivato per contrastare una interpretazione che essi stessi non solo non condividono, ma mostrano di ritenere del tutto implausibile. Vedete? Se un giudice si sogna di dire, guarda Corte, che l'interpretazione conforme non è seguita dai giudici, quindi io ti impugno la norma vivente e che tu me la annulli, la Corte gli dice no, la tua questione è inammissibile perché tu devi comunque cercare nel tuo processo di interpretare la disposizione in modo conforme alla Costituzione. Fine del secondo tempo. Andiamo indietro con la moviola. Ho cercato di mostrarvi come il criterio dell'interpretazione adeguatrice ci sia implementato nella giurisprudenza della Corte. La Corte esige che il giudice, prima di attivare la questione di personalità, esperisca il tentativo dell'interpretazione adeguatrice. Se non fa questo, la Corte dichiara inammissibile la questione. Questo orientamento si presta a diverse obiezioni, alcune secondo me fondate. Si svaluta il requisito della non manifesta infondatezza. Si derubicano questioni di costituzionalità in questioni interpretative, spogliando così la Corte nella competenza a favore dei giudici. Si lascia in circolo nel materiale legislativo che si presta a interpretazioni incostituzionali. La strambata, la mossa del cavallo, secondo me, sarebbe quella di rendere flessibile il ricorso all'interpretazione del giudice attraverso il criterio del diritto vivente. Giudici e corte collaborino nel tentativo di formare un diritto vivente che sia conforme alla Costituzione. Ma se ormai vive una norma incostituzionale, la Corte la annulli in prima battuta. Poi ci penseranno i giudici a cavarne fuori una norma conforme alla Costituzione. Ma questa mossa del cavallo riceve scacco dalla Corte. Si persiste invece nel pretendere comunque e sempre da parte del giudice un'interpretazione conforme alla Costituzione. Attenete a ciò questo è inammissibile. Terzo e ultimo tempo della mia riflessione, non mi ruberà penso più di 10 minuti, 15 al massimo. Che cosa ci sta dietro a tutto questo? Io cerco sempre nelle mie lezioni di la domanda ossessiva di Esan è perché tu è tanto, come canta il poeta, no? Perché questo orientamento? Che cosa ci sta dietro? Qual è la posta in gioco? Questo è il punto più controverso e forse più interessante di tutta la parte di quel nostro viaggio all'interno dell'interpretazione adeguatrice. Io mi sono fatto persuaso che dietro questo orientamento della Corte Costituzionale ci sia il tentativo della Corte Costituzionale di ottenere in via immediata, in via di sponda, in via trasversale, un effetto vincolante erga omnes per le proprie sentenze interpretative di rigetto. Di cosa sono sentenze interpretative di rigetto? Quantomeno come nascono le sentenze interpretative di rigetto? Lo ricordo perché mi serve a fini didattici. Di fronte a una disposizione che si apre a due significati, il giudice impugna la disposizione secondo un significato incostituzionale. La Corte dice che la questione non è fondata, perché quella disposizione va interpretata secondo l'altro significato, che rende la disposizione conforme alla Costituzione. Quindi la sentenza interpretativa di rigetto serve alla Corte per veicolare una norma conforme alla Costituzione. La Corte si discosta dalla norma indicata dal giudice a quo e ne suggerisce una che rende quella disposizione compatibile con il testo costituzionale. È una tecnica decisoria che ha una sua pregevole razionalità. La Corte, infatti, lascia in piedi una disposizione che è suscettibile di interpretazioni conformi alla Costituzione, non lascia inutilmente l'ordinamento e soprattutto veicola un'interpretazione che è compatibile con la Costituzione, sperando che i giudici la seguano. Ma ecco qui il punto critico. Con quanta capacità di guida? Se il vincolo deriva, in capo al giudice a quo e agli altri giudici da una sentenza interpretativa di rigetto? Ora, siccome la sentenza interpretativa di rigetto è un'invenzione pretoria, cioè l'ha creata la Corte Costituzionale, rompendo la sfida alternativa rigetto accoglimento a cui pensavano i costituenti, voi non trovate una disposizione costituzionale o di legge ordinaria che vi dica qual è l'effetto di una sentenza interpretativa di rigetto. La dottrina su questo si è sbizzarrita, prospettando soluzioni le più svariate possibili. Secondo me, perché ogni autore pensa a un oggetto diverso dei diritti di costituzionalità, ma non voglio farla troppo difficile. Mi interessa dirvi una cosa. E questo nodo è stato ovviamente tagliato dalla Corte di Cassazione. Qualche anno fa. Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 marzo 17 maggio 2004, caso Pezzella, che trovate riportato nel foglio che vi è stato dato. Cosa dice la Corte di Cassazione rispetto al problema degli effetti delle sentenze interpretative di rigetto? Cito, le sentenze interpretative di rigetto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione, impedendogli di applicare la norma nel significato giudicato incostituzionale. Vincolo negativo vuol dire che il giudice non può applicare la norma secondo il significato incostituzionale che lui aveva prospettato. E dato che l'ordinamento vigente non permette di configurare un limite più rigido di quello negativo così delineato, a maggior ragione, proseguono le sezioni unite, sarebbe veramente incoerente ipotizzare nei confronti degli altri giudici condizionamenti più incisivi di quelli che sorgono a carico del giudice che ha sollevato l'incidente di costituzionalità. Detto con altre parole, la sentenza interpretativa di rigetto non ha effetto vincolante, al massimo vieta al giudice a quo di impugnare, di applicare la norma nel significato incostituzionale che la Corte ha disatteso. Ora, questo è come dire che se la Corte vuole che la sua interpretazione sia seguita dalla maggior parte dei giudici, deve persuadere i giudici della bontà della sua interpretazione. Nella misura in cui le sue sentenze sono persuasive, allora diventa possibile che la sua interpretazione venga seguita non solo dal giudice a quo, ma anche da tutti gli altri giudici. Lo riconosce la stessa sentenza, la stessa Corte di Cassazione, quando dice sempre nella sentenza Pezzella: il giudice a quo è pienamente vincolato alla decisione adottata, pur se interpretativa di rigetto, quando dal contesto della motivazione della decisione della Corte appaia chiaro che la soluzione adottata sia l'unica compatibile e siano state scartate tutte le altre possibili soluzioni. Ma è una partita che si gioca tutta sulla persuasività dell'interpretazione della Corte. Non è un vincolo giuridico, è un vincolo, come dire, persuasivo, argomentativo. Dunque, la Cassazione dice, la sentenza di interpretazione di rigetto non ha un effetto vincolante ad omnes. Ecco, a me sembra che questo effetto vincolante ad omnes, la Corte Costituzionale cerca di recuperarlo attraverso un gioco di sponda, attraverso cioè un uso di sequenze decisionali ad hoc che dosano con sapienza sentenze di merito e sentenze processuali. Mi spiego un esperimento mentale, una ipotesi. Provate a seguirmi. La Corte fa una sentenza interpretativa di rigetto in cui propone una norma. Noi sappiamo che questa sentenza di rigetto non è vincolante per l'omnes. Può dunque capitare che i giudici non seguano quella interpretazione della Corte, diano della stessa disposizione un'altra interpretazione. E che questa interpretazione dai giudici sia ritenuta illegittima. Quindi cosa fanno i giudici? Nel punirlo davanti alla Corte Costituzionale. La Corte risponde: la questione è inammissibile perché tu, giudice, non hai esperito l'interpretazione adeguatrice, cioè tu non hai seguito la mia interpretazione indicata dalla sentenza interpretativa di rigetto. Attraverso il giochetto sentenza interpretativa di rigetto, decisione di inammissibilità per mancata interpretazione adeguatrice, cosa fa la Corte? Cerca di imporre a tutti i giudici la sua scelta normativa. Cerca cioè, attraverso lo strumento processuale, di imporre erga omnes un effetto, scusate, di imporre erga omnes quella sentenza interpretativa di rigetto che non può avere giuridicamente effetto erga omnes. Finisce cioè per accreditare la propria soluzione normativa come l'unica conforme Costituzione, come la soluzione ermeneutica costituzionalmente obbligata. Io credo che questo sia un'espressione forte, un abuso di potere. Perché le scelte interpretative della Corte sono sempre frutto di un'opzione politica. E non è difficile dimostrarlo. Pensate a come nascono le sentenze interpretative di rigetto. La Corte cosa fa? Interpreta la legge per giudicarne la costituzionalità. Quindi, in base alla scelta interpretativa, arriva a salvare la disposizione che è conforme alla Costituzione. Qui la salvezza della legge è l'effetto dell'interpretazione. Un giochetto che io vi ho mostrato invece, cosa fa la Corte? Capovolge il gioco, la logica. La Corte vuole salvare la disposizione e dunque sposa l'interpretazione. Qui la salvezza dell'atto non è l'effetto dell'interpretazione, è la causa della scelta interpretativa della Corte. Dopodiché la Corte nasce da questa operazione come se fosse costituzionalmente dovuta, perché è un'operazione conforme alla Costituzione, ma il mascheramento secondo me non regge, perché non esiste di regola un'unica soluzione normativa conforme alla Costituzione. Quando la Corte pronuncia sentenze interpretative di rigetto non ha più davanti una disposizione che ammette un significato incostituzionale e uno conforme alla Costituzione. La Corte lavora su una trama normativa molto complicata, che mette insieme tante disposizioni, e le soluzioni conformi alla Costituzione possono essere di diversa intensità, di diversa misura. Non ce n'è una soltanto. la scelta tra le possibili soluzioni normative conformi alla Costituzione dipende dalla ragionevole conformità di quella norma al caso concreto. Ecco perché fa bene, secondo me, la Cassazione a rifiutare questo tentativo della Corte Costituzionale. Sentenza ancora una volta delle sezioni unite penali, caso Pezzella. Le decisioni interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non hanno efficacia erga omnes, a differenza di quelle dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme. Pertanto, le sentenze interpretative di rigetto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione. In tutti gli altri casi, il giudice conserva il potere e il dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell'articolo 101, comma 2 della Costituzione. Quindi, ne diamo lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata dalla Corte Costituzionale nella sua decisione interpretativa di rigetto. Vi ho imbrogliato, il mio non era un caso di scuola. Il gioco sentenza interpretativa di rigetto, giudice che impugna una norma diversa, corte che dice la questione inammissibile, è il braccio di ferro che c'è stato fra Corte Costituzionale e Cassazione Penale per 6 anni su un tema delicatissimo, il computo della custodia cautelare, la cacciazione preventiva. Abbiamo fatto riferimento la settimana scorsa anche direttamente alla Marche nella sua lezione. Il braccio di ferro si è concluso con la sentenza Pezzella che vi racconto, con l'orientamento che ho riassunto, per cui i giudici allo Stato resistono al tentativo della Corte di imporre un'efficacia vincolante ai donne per le proprie sentenze interpretative. Io credo, e qui chiudo, che da una contrapposizione con i giudici ordinari la Corte Costituzionale non ha nulla da guadagnare. La Corte Costituzionale, perché? Per esempio il fatto che sono i giudici che non sono solo i portieri del giudizio di costituzionalità, ma anche gli usceri, cioè sono loro che applicano il giudicato della Corte. Quindi la Corte delle due l'una, o convince i giudici che la sua interpretazione è plausibile e convincente, e allora spontaneamente se i giudici seguiranno quell'interpretazione, oppure la Corte se deve assumere la responsabilità di annullare quella norma, con effetti arriva a un inter partes. Scorciatoie, oltre a questo dilemma, io non ne vedo. Già 30 anni fa, Giuliano Amato, un giovane Amato nel 71, diceva che la Corte è stretta fra consenso e responsabilità rispetto agli altri giudici, contestando così la proposta dell'allora Presidente della Corte Costituzionale Giuseppe Branza, che aveva chiesto che venissero riconosciuti dal legislatore effetti erga omnes delle sentenze interpretative di rigetto. Smettiamoci una velenosissima risposta da parte di Giuseppe Branza. Io credo che all'istante di 30 anni le considerazioni che Giuliano Amato faceva a difesa di un controllo diffuso dei giudici e contro un'efficacia vincolante delle sentenze interpretative di rigetto, mantengono ancora oggi tutta intatta la loro ragionevolezza. Il ragionamento non è la Corte con i suoi giudici, semmai il contrario, i giudici e la loro Corte. È lei che serve i giudici, non viceversa. Grazie.